parliamo le tutele, che vogliamo i diritti. Assicurazione, i contributi, diritti e tutele che non ci sono garantite oggi. E chiediamo al governo.
Senza diritti, mai più consegne, li avete sentiti, li state sentendo, sono i riders, i fattorini in bicicletta, quelli che ormai hanno invaso le nostre strade, li vediamo svicolare dappertutto con i loro zaini in spalla, un esercito di 100.000 persone che ha fatto delle consegne il proprio lavoro principale o la seconda occupazione, quella con cui arrotondare uno stipendio che non basta mai. In questa clip, quella che state ascoltando, sono riuniti in piazza a Bologna, era lo scorso 1° dicembre, e chiedono ancora una volta regole, diritti, garanzie, tutela, li avete sentite, con tutto il popolo della gig economy, quello dei lavori su richiesta, dove domanda e offerta si incontrano sul web. Luigi Di Maio aveva affrontato la questione nel giorno dell'insediamento al Ministero del Lavoro, nel decreto dignità approvato a luglio scorso, però non si fa cenno a questo settore emergente dell'economia.
Obiettivo Radio 1, l'altra faccia della notizia.
E siamo alla puntata numero 53 di Obiettivo Radio 1, 25 minuti dedicati come ogni martedì al lavoro. Io sono Ilaria Mento, subito i nostri contatti per inviarci sms e whatsapp, anche audio, con le vostre domande alle quali tenteremo naturalmente nel corso della puntata di dare una risposta. 335-699-2949, la nostra email obiettivoradio1@rai.it, il nostro profilo Twitter @obiettivoradio1. I numeri dunque cominciano ad essere rilevanti. L'Italia in Europa risulta tra gli stati membri con il più alto tasso di operatori della gig economy. Secondo la società di analisi App Annie, nel 2021 questo comparto dell'economia potrebbe valere quasi 6.500 miliardi di dollari a livello mondiale e diventare così il terzo settore produttivo. Parliamo di questo con il sottosegretario al lavoro Claudio Cominardi. Buongiorno sottosegretario.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giuliano Zignani, segretario generale della UIL Emilia Romagna, buongiorno.
Buongiorno.
Francesco buongiorno Rotondi, giuslavorista, buongiorno a lei, benvenuto a Radio 1.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Paolo Naticchioni, ordinario di Scienze Politiche di Roma 3, buongiorno.
Buongiorno.
E infine Andrea Ramponi, rider bolognese, 50 anni, un'esperienza in diretta di un rider, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora io partirei, chiedo scusa a tutti gli ospiti, dai numeri e quindi dal professor Naticchioni per capire appunto i dati di questo fenomeno in Italia. Quanti sono, chi sono i gig worker italiani e un identikit un po' del lavoratore di questo genere? In sintesi, le do un minuto.
Ok, allora parlo appunto di questa indagine che abbiamo fatto con l'INPS, dove adesso sto lavorando alla direzione sulle ricerche e con la Fondazione De Benedetti, e abbiamo fatto questa indagine che è la prima, che ha diciamo una valenza statistica significativa, e abbiamo mostrato tante cose che invito tutti quanti a vedere. In particolare, se vogliamo parlare per esempio dei numeri, possiamo vedere che circa 100.000
sono i rider, questo vuole dire?
Diciamo 180.000 persone lo fanno diciamo come primo, come unico lavoro,
come prima e unica occupazione, sì?
Sì, e invece circa 700.000 persone lo fanno come primo e secondo lavoro, quindi è alta l'incidenza di persone che lo fanno come secondo lavoro o che si considerano disoccupati ma che fanno qualche ora di lavoro. All'interno di questo mondo facciamo vedere come i rider sono una realtà importante ma non preponderante, cioè secondo la nostra indagine un 10-20% dei lavoratori della gig economy sono composti dai rider, mentre la parte preponderante sono questi lavoratori che lavorano su piattaforme online e che svolgono delle prestazioni informatiche di qualsiasi tipo, monitorano per esempio i contenuti dei social media, fanno delle traduzioni, fanno altre cose su piattaforma. E paradossalmente molto dei rider,
è uno di questi perché i numeri ce li ha dati, ed è questo che volevamo prima di tutto a lei, professor Naticchioni, mi scusi se la interrompo, sì. È Andrea Ramponi, io mi scuso con gli altri ospiti se vado subito da Andrea Ramponi, ma sta andando a lavorare, è per questo che vado subito da lui, che è un rider bolognese che ha 50 anni e che la prima domanda che le voglio fare è: si era in piazza lo scorso 1° dicembre insieme agli altri suoi colleghi che abbiamo appena ascoltato, con i gig workers, che traduco per i nostri ascoltatori che mi stanno criticando perché utilizziamo l'inglese, inglese, è il popolo dei lavoretti, questo popolo di coloro che lavorano, hanno per fanno prestazioni a temporanee su richiesta online, ovvero c'è uno scambio di domanda e di offerta che viene fatta su piattaforme del web, su piattaforme internet oppure su piattaforme mobile, ovvero del telefonino. Questo è un po' la traduzione italiana, e i rider sono i ciclofattorini, così accontentiamo i nostri ascoltatori, non utilizziamo l'inglese. Ramponi, a lei.
Non c'ero, c'ero per lavoro, non per manifestare.
Non per manifestare. Non però lei, diciamo, la sua storia è un po' particolare, perché lei è stato per tanto tempo rider, poi si è iscritto a un sindacato, il caso ha voluto, io lo chiamo il caso, a lei la parola, che poi fosse licenziato e riassunto quando poi la UIL si è occupata della sua storia. Ce la racconta in sintesi, per favore.
Ah, in sintesi è stato che mi sono fermato a parlare con degli amici che conoscevo già da prima, che erano lì per informarci, informare i rider del fatto dell'apertura di uno sportello. Essendo amici ho detto dai, mi iscrivo anch'io, mi registro, e da quel momento lì non sono più stato idoneo secondo l'azienda a fare il mestiere che facevo da più o meno 6-7 mesi, insomma.
Con questi amici che cosa era successo? Di che cosa avevate parlato? Chi erano questi amici?
Sono Carmine Massari, uno dei ragazzi con cui mi sono fermato a parlare, e Roberto Rinaldi, un altro degli amici di vecchia data, fra l'altro, non è che ero, mi sono fermato apposta per
cosa? Cioè, qual era il punto
di confronto? Non mi sono fermato apposta per avere le informazioni, oppure non mi hanno fermato loro, sono amici di vecchia data con i quali ci siamo fermati a fare due chiacchiere, insomma ci siamo salutati, ci siamo riconosciuti subito.
Dopodiché l'azienda ha deciso che lei non era più adatta a fare questo lavoro, e poi
mi è arrivata la mail dicendo ciao Andrea, neanche una, che non sembra una cosa ufficiale, sinceramente, e non sei più idoneo a fare questo lavoro. Sono stato disconnesso immediatamente, per poi essere riconnesso in tempi di 24 ore massimo.
D'accordo, grazie ad Andrea Ramponi. Quindi la sua storia è questa: lui si ferma a parlare con delle persone, diciamo con dei sindacalisti, giusto? Questo mi sembra un po' il punto. Si iscrive al sindacato, gli arriva un messaggio dall'azienda per la quale lavora, il messaggio nel quale c'è scritto che viene licenziato. Immediatamente dopo il suo sindacato si interessa alla storia e immediatamente dopo appunto viene riassunto. Questa non è una storia isolata, ce n'è più di una di questo tipo, ne ascolteremo un'altra nel corso della puntata. Vado subito però dal sottosegretario Cominardi, sottosegretario al lavoro, per chiedergli come sta andando il tavolo che è stato aperto su questo tema. Abbiamo detto che nel decreto dignità di luglio non c'è cenno della questione dei rider, della questione dei ciclofattorini, perché appunto è stato aperto un tavolo nella speranza che si arrivi ad un accordo tra le aziende e i lavoratori e i sindacati. Sottosegretario Cominardi, lei ha detto che questo tavolo non può andare avanti all'infinito. Che significa?
Esatto, si è scelto di passare tramite un tavolo di contrattazione dove mettere allo stesso livello tutti i soggetti interessati, ovviamente con delle finalità ben chiare. Le finalità è quello di implementare una serie di tutele e diritti ai soggetti che stanno pagando le conseguenze di questa nuova economia di lavoretti, perché di questo si tratta, perché oggi purtroppo abbiamo persone che fanno 2-3 lavoretti e sono poveri, i working poor, così vengono definiti. E a me, devo dire, capita quotidianamente di vedere i riders operando a Roma, lavorando a Roma, è normale che sia così. Li vedo d'estate sotto il sole cocente, come li vedo d'inverno al freddo, al gelo, persone di tutte le età e poi in mezzo al pericolo, in mezzo alla strada. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che queste persone devono avere delle tutele per quanto riguarda la copertura, per esempio, piena del linee, quindi rischi e infortuni, una copertura piena per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, e tutti questi, in sostanza, questi contratti devono essere rinforzati. Quindi bisogna superare anche il concetto di cottimo, impostare un salario minimo. Queste sono alcune delle proposte che abbiamo sul tavolo. Sicuramente incontri sono stati fatti, ne sono stati fatti parecchi, diciamo le trattative continuano ad andare avanti perché ci sono chiaramente delle resistenze, però ovviamente l'obiettivo nostro, ripeto, è quello di migliorare e rendere dignitoso il lavoro di questi riders e di tutti quelli che lavorano poi sotto queste piattaforme. Un altro aspetto sicuramente importante è quello del ranking reputazionale, cioè queste valutazioni che vengono fatte in maniera anche molto, talvolta anche discriminante da soggetto a soggetto, senza considerare la dignità del lavoratore, e poi prevedere, cercare di far passare una serie di tutte e più tutele, come ad esempio la disoccupazione, la malattia, la maternità. E infine un altro aspetto, quello dei diritti sindacali pieni. Quindi prevedere tutta una serie di tutele di questo tipo sicuramente darebbe un maggior potere contrattuale ai lavoratori.
Allora, io provo un momento a mettere ordine tra tutte le cose che ha detto, perché veramente ha un po' spiegato tutta la questione. Cioè, abbiamo il fronte delle aziende, che è un fronte spaccato, tra chi ha sottoscritto quella che si chiama la Carta dei Valori, che garantisce contratti di collaborazione continuata e continuativa, di conseguenza copertura assicurativa INAIL, tutele dell'INPS, oltre a una paga su base oraria con incentivi per ogni consegna, mentre dall'altra ci sono altre aziende che invece pagano con prestazioni occasionali, utilizzando le partite IVA, pagando a cottimo, come diceva lei, e utilizzando per coprire la parte assicurativa soluzioni private. E poi ci sono i sindacati, quelli autonomi dei rider vorrebbero vedersi riconosciuto un contratto di lavoro subordinato. E poi ci sono i sindacati, come per esempio quello di Giuliano Zignani della UIL, che ha siglato la Carta dei Valori del Food Delivery. Io proprio a lui chiedo, che è una carta poi comunale, no, non c'è Giuliano Zignani, non è più collegato con noi in questo momento, non ci sente, quindi non possiamo avere il contraltare con Minardi, però insomma ci sono alcuni sindacati di categoria che hanno firmato dei contratti che sono contratti comunali, mentre invece noi vogliamo, tutti i rider chiedono un contratto nazionale, giusto?
Certo, e su quello stiamo lavorando in maniera molto intensa e celere. Chiaramente, se non si riesce ad arrivare ad una soluzione in tempi brevi, dico io, perché è una situazione che stiamo portando avanti da mesi, i tavoli non è che li puoi lasciare aperti per anni e non arrivare un dunque. L'estrema soluzione è quella di intervenire tramite un'iniziativa del governo, un'iniziativa normativa.
Allora, io voglio raccontarvi allora a questo punto una proposta legislativa, ce ne sono tante, che ha fatto Francesco Rotondi, che ha rubato, tra virgolette, il nome a quello che è stato il Jobs Act, l'ha ribattezzato il Jobs Hub, che è, insomma, è la proposta che ha fatto per risolvere la questione dei, appunto, lavoratori della gig economy, dei cosiddetti lavoretti, dell'economia dei lavoretti. Ci riassume la sua proposta in tre punti e poi la facciamo commentare al sottosegretario al lavoro.
Certamente, ma allora la proposta nasce, poi vi dico tre punti, però è il caso un attimino di fare un po' di chiarezza, perché altrimenti parliamo e sovrapponiamo dei temi.
Sì.
Quando noi definiamo la gig economy, l'economia dei lavoretti, sì, già stiamo dando una qualificazione di un'attività che si inserisce in un contesto economico diverso da quello che oggi chiamiamo lavoretti. Allora, se noi prendiamo atto di questa semplice e banale osservazione, dovremmo immediatamente capire che anche tutti i rapporti che ne discendono, quindi i rapporti di lavoro, i rapporti anche economici tra le parti,
sì,
non possono essere gestiti con l'attuale situazione normativa. Quindi quello che è in realtà una osservazione che va fatta da chi in realtà questo mestiere lo fa da anni e osserva e sa esattamente cos'è subordinazione, cos'è autonomia, cos'è collaborazione coordinata e continuativa,
sì,
è quella di un'idea che deve prendere atto di una attività, di un'economia nuova, alla quale bisogna offrire una struttura contrattuale nuova. I francesi, che io non amo in modo particolare, lo hanno fatto ultimamente nella loi du travail, dove sostanzialmente si dice, guardate, è opportuno che tutti gli attori di questa economia, quando attivano dei rapporti di lavoro, e non importa che siano subordinati autonomi, devono garantire dei diritti, diciamoli così, di tutela previdenziale e assistenziale. Allora, nella mia testa ho pensato alla necessità di individuare un minimo contrattuale, ma un minimo contrattuale che sia un minimo contrattuale stabilito a consegna, per esempio in questo caso,
sì,
e non a ora lavoro, perché non si presta a questa, a questo inquadramento. Un variabile, che è un variabile che deve essere sempre legato alla quantità di attività che viene svolta,
sì,
e all'obbligatorietà di una percentuale su questa, su queste retribuzioni di, potrebbe essere 0,30 centesimi, 0,40, adesso io su questo dal punto di vista finanziario non mi spingo oltre, che deve essere destinato ad un fondo di categoria che deve finanziare le prestazioni sociali e quindi un sistema di welfare che sia specifico del settore. Perché dico questo? E non sono d'accordo con l'idea che l'intervento legislativo debba essere solamente se fallisce l'idea di una contrattazione tra le parti sociali. Perché in realtà le parti sociali oggi dimostrano di non avere compreso di che cosa stiamo parlando. Perché se ci muoviamo ancora con l'idea che questo tipo di imprenditoria abbia gli stessi numeri, la stessa possibilità di sviluppare redditività dell'economia ordinaria, non capisco come si possa parlare di lavoretti.
Chiarissimo.
Allora, in questo contesto, l'ultima cosa però
sì,
la devo dire,
prego,
se parliamo di gig economy, se parliamo di possibilità di attività imprenditoriale e quindi lavorativa, non confondiamo gli aspetti sindacali, nel senso che il fatto che uno parli con un sindacalista e venga licenziato esiste nell'attività ordinaria come esisterà anche in questo caso. Non confondiamo il fatto che ci siano persone che si trovano non per colpa della gig economy a svolgere attività di questo genere, ma per una politica che ha creato una tale percentuale di disoccupazione che ha fatto sì che qualcuno possa pensare che attraverso un lavoretto quel lavoro sia quello costituzionalmente garantito che deve garantirgli anche un'esistenza libera e dignitosa. Sono due cose completamente diverse. Noi dovremmo cercare di governare un fenomeno che è anche un'opportunità. E quando parliamo di governare, noi partiamo dalla tutela e dei diritti, cioè bisogna dare tutela e diritti. Dopodiché l'aspetto di business economico è sicuramente diverso da tutta l'economia ordinaria che conosciamo.
Sottosegretario Cominardi e poi il professor Natticchioni, che è ricercatore presso la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS. Vorrei i vostri commenti. Prima il sottosegretario al lavoro. Questa proposta, quindi, retribuzione variabile con un minimo retributivo a consegna, welfare e tutele.
Ma sì, questi sono tutti elementi che sono stati trattati durante la discussione al tavolo, sono temi che ho citato anche poc'anzi, sono tutte tutele che vogliamo e stiamo cercando di implementare, dicevo appunto quella che è la copertura piena INPS e INAIL, e dicevo anche il fatto di pagare la prestazione, quindi a consegna. Quando si parla di salario minimo è chiaro che si fa riferimento a un minimo di riconoscimento per la consegna. E ovviamente insieme a questo ci sono tutta una serie di ulteriori diritti che si vogliono implementare. Quindi la direzione, secondo me, quella che sta cercando di impostare come governo, è quella giusta, anche perché ha avuto l'apprezzamento anche dei sindacati. Chiaramente quando si parla di lavoretti, non si vuole sminuire il lavoro di chi presta la propria attività, ma si vuole anzi far presente che purtroppo si trova in situazioni per cui questi lavori non sono strutturati come i classici lavori con un orario ben definito, con le tutele ben definite. Vengono definiti tali perché proprio hanno una durata che è continuamente variabile, questi non hanno nemmeno un minimo di preavviso quasi fisiologico per le chiamate, bisogna dare una disponibilità molto tarda senza avere un riscontro a livello invece di di ritorno dal punto di vista economico, dal punto di vista delle tutele e quant'altro. E quindi ecco, questa secondo noi è una battaglia importante, soprattutto se pensiamo al tipo di economia al quale ci stiamo riferendo. Mi stiamo riferendo a un'economia florida,
sì,
che ha dei grossi trend incrementali, per cui gli spazi per poter garantire queste tutele che si stanno chiedendo per la parte dei soggetti privati sicuramente ci sono.
Allora, prima Natticchioni, volevo un commento da lei, perché appunto lavoretto non bisogna prenderla come un termine, come dire, che denigratorio. Voglio dire, lavoretto, in realtà dall'identikit che voi avete fatto con il vostro studio, con la Fondazione De Benedetti, è uscito fuori che chi fa questi lavoretti in realtà è anche sono anche alcuni laureati, sono appunto coloro che invece non trovano occupazione in questo mercato, si sono buttati anche in questo settore, giusto, professore?
Sì, noi troviamo che c'è una quota importante e preponderante che fa questi lavori come residuali, cioè lavora 3-4 ore a settimana per scelta, molti di loro per scelta, non per necessità, quindi è il classico lavoretto per arrotondare. E qui occorre stare attento anche quando si parla di introdurre norme, eccetera, di non snaturare questo settore, che comunque ha delle caratteristiche peculiari di persone, studenti e giovani che lo fanno essenzialmente per arrotondare, sono poco interessati tra virgolette a tutele. Certo, mostriamo anche che c'è una componente non trascurabile di persone che hanno una certa età, che lo fanno come unico lavoro e che guadagnano poco. Però, come si diceva, probabilmente queste persone lo fanno soltanto come ultima ratio, ma il problema non è probabilmente rendere questo lavoretto appetibile per quelle persone. Il problema generale dovrebbe essere trovare per queste persone un lavoro stabile che anche in altri settori, che abbia dei connotati appunto diversi da quelli della gig economy. Alcune osservazioni che volevo dire: non ho capito se queste proposte fanno riferimento essenzialmente ai rider oppure fanno riferimento alla gig economy in generale.
Alla gig economy in generale, giusto, Rotondi?
Rispondo, è alla gig economy in generale. Qua stiamo parlando dei riders e quindi ho fatto il pezzo sulle consegne. È evidente che quando si parla di un lavoro che la cui frequenza non può essere determinata dall'impresa, i cui livelli di impegno sono parte sotto il controllo del lavoratore, bisogna studiare qualcosa che è molto legato alla prestazione e non al tempo.
Ok, chiaro. Però per quello che ne so, invece il tavolo di lavoro governativo è in particolare sui rider, e quindi questo qui andrebbe capito se anche perché i rider sono, diciamo così, al centro del dibattito e quindi li osserviamo, ma come dicevo prima c'è una larga fetta di lavoratori della gig economy che noi proprio non conosciamo, non emergono da nessun archivio, che vengono pagati con i buoni regalo, carte regalo di Amazon, eccetera, e quindi il problema per questi tipi di lavoratori dovrebbe essere come facciamo a intercettarli. Appunto, il rider lo vediamo per strada, come diceva il sottosegretario, gli altri lavori, che secondo la nostra indagine sono di gran lunga la componente preponderante, come li catturiamo? Quindi il primo problema è, a parte i rider che li vediamo, gli altri come li catturiamo?
Questa
tutto
domanda va
è...
fatta al sottosegretario Cominardi.
Sì, come li intercettiamo? Sicuramente sappiamo qual
per esempio gli affitti temporanei delle case, no? Tutte le piattaforme che ci sono online, tanto per dirne una.
Quello però già è, per esempio, Airbnb, quello è nel dibattito, c'è il dibattito sulla cedolare secca, ma chi lavora su internet e fa delle traduzioni per una piattaforma americana,
foto, sì,
oppure
certo.
È archivio di foto, oppure quelle lì sono persone che sfuggono completamente da qualsiasi mappatura.
Io però stiamo chiudendo e finalmente abbiamo recuperato Giuliano Zignani, che era il sindacalista che avrebbe, io non so quanto è riuscito ad ascoltare nella nostra puntata, io vedo soltanto adesso che è di nuovo in linea. Mi piaceva sapere, capire, lei, voi siete stati tra le prime aziende a chiedere, ad aderire alla Carta dei diritti dei rider di Bologna, ma non siete voi a chiedere una normativa nazionale e non comunale? E poi mi piaceva sapere cosa pensa della proposta di Rotondi, questa proposta che consiste fondamentalmente nei tre punti di un appunto salario minimo a consegna, tutela e retribuzione variabile. Vorrei, se ce la fa, in un minuto e mezzo a rispondere.
Guardi, brevemente ho ascoltato, sì. E chiedo scusa, ma purtroppo la linea mi è caduta, non per colpa mia.
Certo.
Devo dire che il dibattito è molto interessante. Noi stiamo chiedendo esattamente una cosa molto chiara, che è quella del riconoscimento di questi lavoratori, dei rider, di un contratto collettivo nazionale di lavoro, che regoli praticamente le normative, ma soprattutto che regoli il salario per questi lavoratori. Questi lavoratori vanno a lavorare a 3 euro all'ora, e quindi sono lavoratori in parte a partita IVA, in parte a contratto, sì. E comunque sono lavoratori che con più consegne fanno, più prendono. Secondo noi questi lavoratori sono lavoratori subordinati, perché rispondono comunque ad un algoritmo, rispondono ad un algoritmo, e quindi dietro l'algoritmo ci sta la mano dell'uomo che li manovra, e quindi sono lavoratori subordinati. E dal nostro punto di vista, visto che siamo di fronte ad un'industria 4.0, siamo di fronte a quella che è una grande realtà, anche qui a Bologna sono più di 500 i rider, questa grande realtà di lavoratori va contrattualizzata con un contratto collettivo nazionale di lavoro. Non dobbiamo inventarci nulla, abbiamo già anni fa fatto delle lotte per quel che riguarda il riconoscimento delle lavoratrici e dei lavoratori con i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Io purtroppo la devo interrompere perché, come le dicevo, abbiamo un minuto e mezzo che è trascorso, ne sono passati due. Devo ringraziare tutti i nostri ospiti, in regia Alessandro Rosi, Danilo Giunta, la nostra redazione Cristina Pini, Alessandro Bonicatti, Alberto Agnello. La linea adesso va al GR1 delle 10. Grazie a tutti dell'ascolto, a domani.